Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Eccoci, live numero 100, incredibile a dirsi, però vabbè, il Covid ha fatto anche cose buone, con Omar Serafini e Valerio Bocci. Ciao Valerio, ciao Omar, grazie di essere qui con noi. Valerio è ricercatore, anzi primo ricercatore all'INFN di Roma 1, o tecnologo, che sei tu Valerio?
Primo tecnologo, sì.
Tecnologo, sì, vabbè, comunque è la stessa cosa, però fa cose di più tecnologiche, come vedremo. Primo vuol dire che sei senior, insomma è la stessa cosa fondamentalmente, e si occupa appunto di vari strumenti e ha lanciato recentemente vari palloni di sua mano, no? Appunto come questi NASA che vedete qua. Prima di cominciare salutiamo chi ci ascolta, non salutiamo Alessandro Pirietto che fa battute oscene, Cuni, Gabriele Spalla, Jacko Lantern, Tiera Erde, Michele Sessa, Marco Taddia, Valentina Penza che era stata con noi la settimana scorsa, Angelo Frascella, Simone Leddi, Paolo Sulas e direi poi tutti quelli che ci sentono offline. Valerio, palloni, Arduino e poi non Geiger, ah, il Lobo, ciao Lobo. Non i Geiger, perché...
No, anche se i Geiger poi c'entrano comunque. Diciamo che quello lì che abbiamo fatto è un po' quello che stiamo vivendo, nel senso stiamo adoperando degli strumenti che prima erano alla portata dei grandi colossi dell'elettronica o dello spazio, adesso grazie al fatto che queste cose possono diventare sempre più piccole e soprattutto l'elettronica è diventata sempre più piccola, si possono fare cose che prima non erano alla portata di tutti, adesso è molto più facile. E noi in particolare quello che è successo, siamo riusciti a costruire un rivelatore piccolo, talmente piccolo o talmente leggero da poter essere mandato con dei palloni di tipo light, si chiamano, sono palloni che possono trasportare fino a 2,5 kg. Sono praticamente i palloni meteorologici, qualcosa in più, qualcosa in meno, ma siamo lì.
E a proposito mettilo però live a pieno schermo, perché se no
sì, perché così non mi vedo io, però non fa niente, non vedo a voi
meglio. Ma salutiamo Massimo,
no, aiuta, le reazioni aiutano. E diciamo, se uno vuole partire, partiamo da qualche tecnica per rivelare le particelle ionizzanti, perché poi noi andiamo a cercare a fare dei rivelatori di particelle, e fra i rivelatori di particelle ci sono quelli a gas, fra cui il tubo Geiger, che è tanto famoso, no? Quello che normalmente si vede nei film, anche perché ha questo tipico rumore che
tic,
poi
tic, 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 sì, tic, sì.
Tic, e genera un bel segnale, poi il tic è dovuto al fatto che quando passano le particelle dentro si ionizza e si crea la scintilla, quindi non si sente solo il tic generato elettronicamente, ma se uno ci si avvicina sente proprio il tic della scintilla. E l'altra modalità è quella lì di rivelare le particelle tramite la scintillazione dei materiali, quindi quando una particella passa il materiale si accende, fra virgolette, nel senso che emette una debolissima quantità di luce che non può essere vista dall'occhio, perché qui stiamo parlando di fotoni, di poche unità di quanti di energia.
Salvo nei lampi di luce spaziali, che gli arriva nell'occhio
direttamente. Poi. Comunque parliamo di pochi fotoni, nel caso nostro sono 10.000 fotoni che poi alla fine arrivano a essere qualche decina, anche meno. E poi c'è un altro effetto famosissimo che è l'effetto Cherenkov, perché tutti quanti hanno in mente le piscine colorate di blu da particelle ionizzanti che vanno alla velocità superluminale, cioè maggiore di quella della luce, nel mezzo, in quel mezzo le particelle sono più veloci della luce e creano questo cono di luce che può essere rilevato. Tra i scintillatori e Cherenkov ci sta una bella differenza, perché lì parliamo di decine di migliaia di fotoni, il Cherenkov siamo su qualche decina all'interno del cono, parità di energia, dico.
Si deve essere molto più sensibile. Infatti il blu che ci ho messo alle spalle è perché ovviamente c'è un reattore nucleare, quindi
ecco, quando uno vede l'effetto Cherenkov
è troppo tardi.
Sicuramente è troppo tardi. Io mi spaventerei, dico,
no, allora, aspetta, nell'acqua, diciamolo che nell'acqua non c'è problema e ci si può anche nuotare, come dice anche XKCD, cioè nuotare nell'acqua eccetera eccetera, però l'effetto del blu nell'aria è come l'esperimento, l'incidente anzi di Slotin, e se vedi il blu nell'effetto c'era, anche quando ci fu quell'incidente a Tokaimura e si vede il blu della criticalità dell'uranio, è meglio che ti sbrighi a fare testamento, purtroppo, perché sì, nell'aria
scappa, insomma. E questo per fare una carrellata di alcune tecniche di rivelazione. Per quanto riguarda il Geiger, quello è un oggetto che ormai ha più di un secolo, è un rivelatore del Novecento, è una tecnologia robusta perché ha più di 100 anni, è economico, è facile da trovare, e non dimentichiamo che il Geiger è stato uno dei contatori, dei rivelatori che ha cambiato la fisica, e ci stanno delle lettere di Converti, di Pacini e Company, cioè dei vecchi della fisica, che dicevano all'improvviso arrivarono questi tubi Geiger e noi abbiamo iniziato a pensare esperimenti prima impensabili, perché questi rivelatori costavano poco, ne mettevi 3, 4, 2 al lato e così. E tra l'altro Geiger ha preso il Nobel insieme a Rutherford, c'è sempre queste coppie di persone, chi fa lo studio e vede come le cariche vengono deviate dal nucleo e quindi scopre i nuclei atomici, e c'è chi fa gli strumenti, in questo caso Geiger, e il Nobel era andato a tutte e due. Il Geiger di suo ha qualche difettuccio, diciamo che ha bisogno di un'alta tensione, quindi un'elettronica robusta, perché la rompe facilmente. Ha una bassa efficienza, un certo rumore, è un rivelatore sì e no, e poi è fragile.
Cioè sì e no vuol dire che ti dà solo se è passata una particella.
Sì, un rivelatore che ti dice sì è passata, non è passata, ma altre caratteristiche, ti dà il tic, e questo è, insomma. Però come dicevo, il Geiger ha fatto veramente la storia della fisica e l'inizio della fisica dei particelli.
Ce lo siamo perso? Mi sono perso io. Ci siamo persi Valerio.
Si è frizzato.
Va bene. Allora, intanto che Valerio si è frizzato, no, è tornato. Eccolo qua.
Eccomi qua. E allora, la tecnica invece di scintillazione è una tecnica che si usa in fisica delle particelle, però era legata a un altro rivelatore che si chiama fototubo, photomultiplier. Perché per vedere pochi fotoni c'è bisogno di un oggetto che amplifichi il singolo fotone in tanti elettroni a cascata attraverso effetto fotoelettrico, insomma ci stanno un po' di meccanismi, però anche lui è un oggetto molto complicato, cioè è fragile, vedete un tubo, quindi se cade sono guai, e ha bisogno di un'altra tensione. negli anni 90 sono stati sviluppati questi rivelatori di tipo nuovo che si chiamano Silicon Photomultiplier, e fra l'altro da russi,
cioè... Dolgoshein del MeFi. I primi li abbiamo fatti volare noi sulla stazione spaziale nel 2002.
No, tra l'altro io mi ricordo di averli visti i primi a Tor Vergata proprio da voi.
Ce li spacciava Sasha, il povero Sasha Popov, che poi è morto. Perché era lo stesso istituto, il MeFi, con cui collaboravamo noi per tutte le cose spaziali, e Dolgoshein era lì, è quello che se l'ha inventato essenzialmente.
Sì, io mi ricordo Roberto che ci giocava, rivelatori, però... Sinceramente,
ce l'hai qualche foto?
Di cosa?
Dei SIP.
Eccolo qua. No, si vede in questo. Praticamente la foto sono oggetti piccoli perché sono stato solido, qualche millimetro quadro rispetto
a... Ma se non ci clicchi non si vede però.
Cosa?
Sul SIP. Dove sta?
Ah, eccolo, mi vedi la mia freccia?
No, tu sei rimasto sempre sulla finestra, quella microscopica delle slide in sequenza.
Fai vedere.
Rimetta a posto la candela. Intanto salutiamo chi ci siamo persi. Andrea Ozzi, Edoardo Corpi Kellerman, Alessandro Forroia. Ecco, ora va bene. Se la mettessi grande e si vedesse senza... già così mi sembra un po' meno.
È così, riesco a controllare, perché nell'altro modo io...
Sì, non ti vedi di stesso, sì.
Non mi vedevo. E questi sono i SIP ingranditi, sono tanti pixel, un po' come quelli della fotocamera. La differenza è che la fotocamera, ogni pixel è un sensore d'immagine, e qua vengono messi tutti insieme, quindi... La luce, diciamo, viene messa tutta insieme e sono veloci.
E sono tipo Geiger, fondamentalmente. Cioè ogni singolo micropixel lavora in modo Geiger, nel senso che il segnale ti dà uno. Poi se ti arrivano tanti fotoni, ti dà...
Sì, esatto. Fra l'altro lavorano in regime Geiger, però non nel gas, ma nel silicio. Quindi lavorano nello stesso regime che hanno i Geiger, come tensione alta, cioè che creano una scarica che non si ferma, in realtà c'è una tecnica proprio per fermarle, e quindi ogni singolo pixel dà quell'informazione sì e no, che però viene unita su tanti.
Fotomoltiplicatori, perché appunto come quelli classici moltiplicano il numero di fotoni, cioè se ti arrivano 3, 4, 5 fotoni, poi ti arriva un segnale che è un milione di volte più intenso, e quindi riesci poi a amplificarlo con l'elettronica che fai tu, peraltro.
Esatto. Allora, scusa un attimo perché non è, si è frizzato.
Oh, finalmente. Oh,
tu lo vedi, io no. Aspetta un attimo. Ancora più grande, ok. Adesso mi vedete?
Sì, ti vediamo e ti vedo e ti piango. Ciao, Giussi.
Vabbè, diciamo la cosa, la nostra fortuna, come dicevo prima, è che in questo periodo, cioè in questo periodo, in questi ultimi decenni, l'elettronica è andata molto velocemente, tutti quanti lo stiamo vedendo con i nostri telefonini, no?
Oh, guarda chi c'è, Francesco Berrilli. Ciao Francesco. Ovviamente li metteremo pure sui tuoi satelliti, Francesco.
Li mettiamo dappertutto. Saluti a Francesco, perché è stato il mio prof.
È stato il prof di tutti, in virtù della sua veneranda età.
Ah, ecco, ma il problema è che anche noi ci abbiamo un'età ormai.
Sì, però me ne rendiamo di meno.
Allora, quello che è successo è che questi silicon photomultiplier hanno avuto, diciamo, un salto di livello verso il 2014, perché quando voi l'avete iniziato a utilizzare, i primi che arrivavano, diciamo, erano molto rumorosi, avevano diverse problematiche. E fino al 2014 la rumorosità era troppo alta per adoperarla in questa maniera, e nel 2014 noi abbiamo creato questo oggetto basato su un Arduino 2 che cominciava, anzi è, era già un oggetto abbastanza potente per fare quello che volevamo fare. Ci abbiamo messo della nostra elettronica e, diciamo, per la prima volta abbiamo fatto uno scintillatore, un rivelatore a scintillazione all in one, cioè tutto quanto in uno scatolo, tutto quanto in uno scatolo, e
Anche
quindi.
a cifre ragionevoli. C'è anche Marco Ricci, Valerio. Vedi qua, quando ci sei tu, accorrono tutti. L'avete
Ah, ok, saluti.
lanciato da Frascati, peraltro, no? Il pallone,
No,
perché poi
abbiamo lanciato la
mozzo.
Frascati, sì. Abbiamo
Sì.
lanciato la
Allora,
Frascati.
visto che tanto in realtà di pallone dovremmo parlare, io proporrei di zompare al lanciamento del pallone. Pure Marta Solinas, ragazzi, vedi che quando c'è Valerio Bocci qua accorrono in frotte.
Tutto
Dai.
il tuo pubblico affezionato.
No, il tuo pubblico affezionato, di solito non si vedono tutti questi quando non ci sei.
Saluti a tutti, grazie.
Vai, senti, allora, prima di andare a Sorbino, io farei un zoppettino sul pallone e poi ritorniamo alla parte di sensoristica di Arduino, che comunque è molto interessante perché.
Allora, zoppo è, diciamo, la cosa interessante di questo oggetto è poi che alla fine abbiamo un consumo basso, pesa poco e altro. I nostri palloni iniziano nel 2018 e facciamo un primo lancio in Calabria, raggiungiamo i 27.000 metri. Considera che l'oggetto che vedi è un polistirolo, e poi
Aspetta, io vedo cosa, io vedo sempre i SIP, me Arduino SIP, quindi se ci vuoi far vedere il pallone, ecco, già ci avviciniamo di più.
Non so perché devo uscire e rientrare, vabbè, problema tecnico. Iniziamo nel 2018 perché ho avuto la fortuna di conoscere Antonino Brosio, che tra l'altro lui è il direttore di un bellissimo osservatorio astronomico pubblico che sta in Calabria, che si chiama Lilio. E facendoci due chiacchiere scopro che lui era uno di quelli che lanciava palloni per diletto e aveva fatto anche degli esperimenti col CNR e altro. E parlando, io ho i derivatori, ci stanno dei fenomeni in atmosfera per vedere le radiazioni come vanno all'alzarci della quota. Ci siamo messi insieme e abbiamo pensato di lanciare dei palloni con l'idea di utilizzare i nostri rivelatori per vedere il flusso delle particelle in funzione della quota.
Che poi come furono scoperti i raggi cosmici. Chiede Alessandro se ci servono permessi speciali per lanciare i palloni in maniera
Allora,
legale.
certo. Allora, è ovvio che tu il pallone lo puoi anche comprare, puoi anche comprarti l'elio, che naturalmente deve essere di qualità, perché l'elio che vendono non è tutto uguale, nel senso che quello dei palloncini è un po' scadente, e puoi prendere e lanciare il pallone, ma questo qui non ti evita la probabile galera. Invece per lanciare i palloni c'è bisogno di avere dei permessi. Il permesso è un NOTAM, che è una notizia cui viene data a tutti gli operatori dell'area, che quel giorno in quella zona c'è la possibilità di vedere un pallone aerostatico, perché verrà effettuato un lancio, viene definito la grandezza dell'oggetto, e quindi tutti i piloti sanno che c'è un pallone che arriva. E tipicamente per avere autorizzazione non è così banale, cioè ci vogliono, loro si prendono almeno 3 mesi prima, tu lo devi comunicare. E quel giorno c'è uno spazio aereo dove è ben noto, fra l'altro la notizia viene pubblicata su, se googolate NOTAM, su dei siti internazionali, quindi tutto il mondo, diciamo, sa che in quel posto a quell'ora verrà lanciato un pallone. Quindi è una cosa fattibile, ma
Bisogna
non
organizzarsi. E
bisogna organizzarsi,
poi
sì.
chiede Paolo come li recuperate. Immagino che poi c'è anche le immagini sul
Sì,
recupero.
allora sul recupero è bello perché recuperare il pallone vuol dire fare il tracciamento dello stesso. Ora, i palloni normalmente, questi qua light a 2,5 kg, ecco, una cosa che è un conto avere un permesso per un pallone light che trasporta 2,5 kg, 2,5 kg, è un conto avere un pallone light, cioè un pallone grande, ESA, NASA e altro.
Sì, infatti, sono 3 tonnellate più tutto il resto, 3 tonnellate di peso.
Se ti cade in testa sono guai. Questo qua, se ti cade in testa, sono un paio di chili di polistirolo esterno che viaggia a 5 metri al secondo, quindi meno di 30 all'ora. È un po' come se ti viene... Cioè, non è sicuramente pericoloso, e poi naturalmente è tutto normato, è tutto pensato in modo che se succede non si fa male a nessuno, e quindi è anche il motivo per cui è molto più semplice avere i permessi, diciamo fattibile. Questo qua è il primo pallone che abbiamo lanciato con col gruppo di Antonino Brosio. Questo qua è la in Calabria con la scuola di Nicotera. Quando mi chiedevate come fate a rintracciarlo, vedete qua c'è uno spot che è un GPS tracker, e questo GPS tracker ci dice istantaneamente dove sta il pallone.
Beh, perché ci avete la telemetria, cioè che voi comunque i dati li prendete in telemetria.
Più che telemetria, qua abbiamo soltanto la posizione del pallone. Fra l'altro, questo oggetto qua stacca sui 18.000 metri, perché praticamente...
È per motivi di ITAR, perché non ci puoi fare i missili, altrimenti hai voglia.
Esatto, perché sennò qualsiasi pollo, insomma, prende un GPS e si fabbrica il suo missile personale. Le configurazioni del GPS sono fatte in modo che praticamente si bloccano sopra una certa altitudine, oppure... si bloccano se le accelerazioni sono maggiori di un G, o l'uno o l'altro, o la velocità è maggiore di tot. Per esempio, nell'ultimo volo abbiamo qualificato un GPS e abbiamo visto che con opportuni settaggi, dicendogli guarda, io non avrò accelerazione maggiore del G, la mia posizione va bene anche se è a 40-50 metri, quindi il segnale degradato, e funziona fino a 50.000 metri. Ecco, può leggere. Quindi il recupero viene attraverso il GPS tracker. E questo qua, per esempio, ecco, il primo lancio, dice che come avviene il recupero. Una cosa bella è che ci stanno dei programmi di simulazione che sono molto accurati. Evidentemente i modelli dell'atmosfera sono molto accurati. Tant'è vero che se andiamo a vedere questa sotto la simulazione, non so se la vedete, eccola qua. E questa è la traiettoria reale.
Ma è impressionante, ci ha preso parecchio.
Sì, è impressionante, siamo arrivati a livello, in un lancio addirittura erano solo 600 metri.
Ma è finito in mare questo?
Questo però, se vedi, la differenza di qualche chilometro si è fatta sentire, perché quello che abbiamo, quando l'abbiamo recuperato, allora siamo andati a recuperarlo in mare. Poi se volete c'ho anche il video di quando è stato recuperato. Quindi...
Se lo recuperi, metti, che figo.
Sì. Anzi, ve lo posso, vabbè, ma magari nel momento che hai più tu
ecco,
la palla lo cerco. Comunque c'è proprio il video col gommone che siamo andati. Anche qua una cosa roccambolesca, perché naturalmente noi non ci pensavamo che era in mare.
C'era sì, fa notare Cuni, diceva, avete lanciato dal punto più stretto della Calabria, che non è che vuol dire un pochino andare
ma se guardi, noi per trovare quel punto, sai quante simulazioni abbiamo dovuto fare per essere sicuri che stava in mezzo alla Calabria, perché fino a una settimana prima praticamente ce lo ritrovavamo quasi in Africa. Quindi prima della partenza si fanno simulazioni in continuazione giornaliere e vedi come va il vento.
Sacrifichi qualche capra e qualche gallina e poi...
Sì, sì, poi alla fine c'è naturalmente i soliti riti. Nell'ultimo una professoressa del nostro gruppo ci ha messo un cornetto dentro alla nostra sonda, quindi
mi sembra giusto.
I riti ci stanno sempre. E quello, e questo qua è stato il primo lancio, poi magari faccio vedere quello che siamo andati a fare. In realtà sapete che i palloni, diciamo, è una tecnica dei palloni in plastica, è venuta fuori con la plastica, naturalmente. Quando è arrivata la plastica, finalmente si poteva fare dei palloni leggeri rispetto ad altri oggetti che praticamente erano in tela, pesanti. Quindi solo il pallone, il nostro pallone fa 600 grammi, solo i palloni facevano 1000 chili. E questi esperimenti fatti fra il 35 e il 36 da diverse persone, i più famosi forse sono Johnson e Jean Picard, sicuramente, anche perché loro si mettevano dentro alle capsule e volavano realmente.
E Picard, voglio dire, che te puoi aspettare come si chiama.
E invece in Germania c'era Eric Regner, che è questa persona qua, e lui è stato praticamente uno dei primi a fare delle misure in alta atmosfera, proprio sfruttando questi palloni. Credo che le prime curve dell'azoto, le prime curve di pressioni, di pressione altro, siano di Regner. E poi con un suo studente, che era George Fotzer, realizzano un esperimento che per la prima volta vede il profilo di questi raggi cosmici in funzione dell'altezza in stratosfera. Vi ricordo che, forse c'ho anche qualche slide, diciamo l'esperimento più famoso per la scoperta dei raggi cosmici era quello di Hess,
che volò... Hess ce l'ho io, eccolo. Però, qua 1910
lui vola con una mongolfiera e arriva fino a 5100 metri. Invece i Regener e poi con Fotzer superano i 30.000, quindi loro sono i primi a studiare i fenomeni dell'atmosfera. E l'oggetto che avevano costruito, che poi è un terzo esperimento, era basato su tre contatori Geiger messi in coincidenza con delle valvole termoioniche, quindi un oggetto di qualche chilo, che praticamente andava a fare la misura. Questo prima di un'altra serie di misure che aveva fatto invece Regner da solo, prima dell'arrivo di Fotzer. E ti scoprono nella figura in basso a destra che, come aveva visto Hess, i raggi cosmici, o almeno poi noi sappiamo che è un flusso di particelle secondarie dei raggi cosmici, aumentavano con l'altezza. E
ecco, dunque, perché in effetti c'è un passaggio da fare. Cioè, in generale ci si aspettava che la Terra, cioè si sapeva che la Terra era radioattiva, quindi si aspettava che andando in alto dovesse diminuire, ma anche no, perché appunto adesso andò su, sì, che appunto aumentava. E quindi lui per primo disse: vabbè, allora vuol dire che c'è una radiazione penetrante che viene dallo spazio.
Esatto.
Eccolo qua,
Victor Hess, l'11 e 12, che poi, sai, nei sacri testi, quando uno studia queste cose, sembra che Hess ha fatto una misura. In realtà poi vai a scoprire che lui di volte col pallone ne ha fatte...
Sì, tante.
Ne ha fatte tante, una pure pericolosa con una tempesta in corso. Poi uno fa vedere il risultato fisico, quello bellissimo, con i due contatori di ionizzazione con... due elettroscopi che salgono con la quota. Anche se poi in realtà c'è quest'altro esperimento
Esatto.
che è molto famoso in Italia, grazie anche all'opera di Alessandro De
De
Angelis,
Angelis, sì.
che lui è andato un po' a cercare e a scavare, insomma, Pacini aveva raggiunto le stesse conclusioni di Hesse un po' prima, forse, facendo degli esperimenti calando i rivelatori sott'acqua invece che in alta atmosfera. Infatti c'è anche una corrispondenza fra i due dove Pacini chiede che il suo lavoro sia
Citato.
ritrovato, citato. È anche citato nel Nobel di Hesse,
Perché poi Pacini purtroppo morì prima,
nel
probabilmente avrebbe
35,
anche.
il Nobel del 36, sì, l'anno prima praticamente. Ecco qua, per esempio, vi faccio vedere una misura di raggi cosmici fatta da me con i nostri R2TPM su un aereo di linea. E
Pure te ti diverti, eh?
poi io gioco. Soprattutto hostess e steward si chiedevano che stavo facendo, però.
Eh sì, già che tanto che non ti hanno arrestato.
No, no, no. Devo dire che chi bazzica l'elettronica ormai da più di 30 anni come me. Si è trovato da un periodo dove tu maneggiavi delle cose elettroniche e la gente ti guardava con sospetto, ma adesso con i computer qualsiasi persona è in treno aereo e cominciano ad attaccare e staccare
Sì.
oggetti, quindi tutto sommato io ho chiesto e non mi hanno detto assolutamente niente. Dice, ah, interessante, poi mi fai sapere come la misura.
Io c'ho un
E
Raspberry Pi che acquisivo tutto il tempo, anche
sì,
con
ho visto che
l'accelerometro.
pure hai fatto con l'accelerometro e altro, no? E qua, per esempio, si vede il volo in quota a 10.000 metri più o meno. Questa qua è la quota di S a 5.300 e questa è la discesa dell'aereo verso l'aeroporto, poi lo spinto, insomma.
Che volo era questo?
Ma era un volo di linea, no? Mi sembra addirittura che
Grazie.
era
No,
un
insomma,
volo
non è
di linea.
l'intercontinentale, perché io per esempio sono andato in
No,
Giappone e
no, no, no.
vedo anche il cutoff geomagnetico, però
Ah,
appunto quello che
no, no, no,
impresso.
questo qui è un volo nazionale, se non ricordo, è un Lecce, è un Bari-Roma, Bari-Roma, sì,
Quindi
Bari-Roma,
breve, perché su quelli lunghi si vede il cutoff geomagnetico. Salutiamo anche David Casci. C'è da dire che appunto appena decolla si vede subito, cioè bastano 10-20 metri e subito
eh
è con un
sì,
altimetro precisissimo.
è subito lo vedi che stai salendo e il flusso aumenta. Ritornando a noi, scusate, io ho i miei
2000
seminari,
slide come tutti, sì.
sì, ma, sono estratti di seminari, no? E Wegener, per primo, già dal 33-34, lui si accorge che esiste un plateau di questa cosa, cioè sale, però a un certo punto sale molto meno, quasi che si ferma la
E poi
radiazione.
riscende. Esatto.
Nel 34 rifà la misura e vede che il plateau è più stabile e la misura definitiva è quella del 35 con i tre contatori Geiger di Fotzer e vedono che a 100 mm di mercurio loro hanno un massimo che poi chiameremo Regener-Fotzer. In realtà in letteratura lo trovate come massimo di Fotzer, perché Regener, avendo la moglie ebrea, diciamo che durante il nazismo non se l'è passata tanto bene. Nonostante che ha lavorato anche sui V2, eh? Cioè, qua.
Infatti
Cioè, lui lo facevano lavorare tramite un istituto che aveva creato, che poi. E faceva strumentazione. Una cosa famosa è il tournée di Regener, eh? Tournée inteso come la botte, che era un oggetto per mettere della strumentazione. Era veramente un fisico sperimentale eccezionale, cioè si inventava di tutto. E con Fotzer fanno questa misura che trovando il picco di Fotzer, e anche lì c'è un'operazione fatta da alcuni colleghi tedeschi che hanno riabilitato la funzione di Regener, perché Fotzer era praticamente il laureando di Regener. Naturalmente ha fatto lo strumento, poi è stato anche direttore della parte solare del Max Planck Institute, se non sbaglio. Quindi. E loro trovano questo picco, diciamo, sui 20.000 metri, e poi dopo il picco sempre meno particelle. Questo noi lo sappiamo anche se l'atmosfera non è un sistema denso in maniera costante. Se andiamo a vedere lo sviluppo di un primario, di uno sciame elettromagnetico, lo chiamiamo noi, all'interno di una camera, questa qui che è liquido, il liquido argon, abbiamo che esiste un massimo che ritroviamo poi in questi shower, queste catene di raggi cosmici che arrivano, queste piogge
Cioè, ti
di.
arriva un raggio cosmico primario che è uno, ma c'è un'energia mostruosa, cioè c'è tutte le energie. Prima o poi va a sbattere contro qualche atomo dell'atmosfera e quindi si frammenta, e poi a loro volta c'è una reazione a catena, appunto, in cui c'è questo massimo
Questa
essenzialmente.
moltiplicazione fino ad arrivare, vabbè, a un'energia che si chiama energia critica, e da quel punto in poi il numero di particelle comincia a diminuire fino ad arrivare praticamente a terra dove sono solo muoni.
Muoni.
Eccolo qua, no? Questo qua è lo sviluppo dello sciame e questa è la profondità dell'atmosfera. Fra l'altro è molto importante il ruolo dell'atmosfera per schermarci dai raggi cosmici di alta energia, no? Perché praticamente frantuma l'energia in tanti piccoli rivoli.
E se la mangia e se la riassorbe. Ti saluta Gillis, che immagino sia un tuo studente o una tua studentessa.
Saluti, saluti. Non...
Sì, infatti il Concorde, soprattutto che volava alto, anche gli aerei normali, gli equipaggi degli aerei sono soggetti a rischio di radiazione, quindi sono in categoria A o B, ma non mi ricordo, e sono soggetti quindi a monitoraggio. E il Concorde, che volava ancora più in alto, aveva un rivelatore di raggi cosmici nel caso di eruzioni solari, perché allora in quel caso poteva beccarsi una quantità di radiazione molto, molto elevata.
Ma io dico che, vabbè, voi sono argomenti che prendete spesso, però la Terra è veramente un gioiello, cioè giusta distanza dal Sole, campo magnetico che evita i venti solari che si portano via l'atmosfera, l'atmosfera che ti scherma e nello stesso tempo ti fa vivere, cioè delle condizioni uniche che altro che vincere la lotteria, insomma.
Sì, la Luna, il Giove che stava più
La
vicino, l'abbiamo parlato.
Luna che stabilizza, e la Luna che fa le maree, forse ha portato la vita dall'acqua sulla Terra, no?
Sì, non è ovvio che la risposta afferma che sia l'unico pianeta decente in tutta la galassia. Questo ne abbiamo parlato
No, no, questo
tante volte
qui
anche
non è ovvio, ma
recentemente.
perché di pianeti ce ne stanno tanti. Però
Però tutti
quanti?
fa tutti sbagliati, insomma, comunque non così ovvio che siano per la vita. Senti, io direi di fare una micropausa e andare un po' sui palloni quelli, perché qui gli ho citato anche Lawrence Lobo di Aeronauts di qualche anno fa, un film dell'Ottocento, quindi forse conviene, vediamo un po', ma tu che cosa ci avevi preparato sui palloni?
Ho preparato un excursus che partivamo praticamente dai romanzi, guarda
Vai.
caso
Cinque, Verna, no?
prevalentemente da
Ovviamente.
Verne,
Ok.
esatto. Allora, questo qui è 5 settimane in pallone del 1863. È interessante perché parla di una sorta di attraversata coast to coast del continente africano. C'era questo studioso, il protagonista che è Samuel Ferguson, che era uno studioso esploratore, che progetta di attraversare appunto il continente africano, che allora era ancora largamente inesplorato, a bordo di un pallone aerostatico di sua invenzione, che era praticamente riempito di idrogeno. E per giustificare il fatto che era, come dire, il rinnovo dell'idrogeno, Verne inventa una sorta di escamotage, che aveva anche inventato un dispositivo che rigenerava l'idrogeno. È interessante, Marco, far vedere sempre che ti avevo inviato la slide, che c'è la cartina che fa vedere proprio nella. Ecco, e sarebbe la traccia rossa sostanzialmente tutto il viaggio che abbiamo fatto in 5 settimane. Tenuto anche conto che il pallone era guidato dalle correnti, perché non aveva un sistema di navigazione, diciamo,
Attivo, sì, no?
attivo, esatto. Interessante come romanzo, ovviamente
romanzo del 1863, per cui con tutte le ingenuità che poteva avere il racconto, però molto, molto bello per i tempi. Passiamo poi, Marco, al successivo, che in effetti su questo...
Questo?
Beh, questo qui, il successivo è questo, che questo qui l'ho messo dentro, questo qui è l'alieno pallone di Dark Star, praticamente, come non citarlo, che poi tra l'altro è forte come muore, perché lo bucano e lui proprio si sgonfia come un pallone letteralmente.
E c'erano 500 lire questi per fare sto film.
Comunque era geniale questo qua. Intanto...
Dice Leo Sorge che l'editore di Verne comprava libri di altri e riromanzava. Giulietto salì solo una volta per vedere l'effetto che fa, il saggio originale era di una donna. Giulietto sarebbe la Jules Verne, perché insomma va un po' decrittato, sì. Leo. Sì, pallone per pallone, allora c'è da citare quest'altro, che è il buon vecchio Rover, che è del prigioniero, che appunto doveva essere tutta una macchina che teneva prigionieri, prigionieri appunto, di questa serie televisiva dell'inglese. Sì.
Però poi inizialmente, Marco, sul fatto della creazione del Rover, inizialmente era proprio una sorta di Overcraft, solamente che dopo hanno... La produzione era affondato il modello, praticamente era passata a Rover. Ma la cosa bella era come lo riprendevano, perché dato che, se vi ricordate, il fatto che quando partiva il Rover tutti si bloccavano, si frizzavano. Questo perché? Perché praticamente veniva la ripresa del Rover veniva fatta all'incontrario, veniva ripresa all'incontrario e poi trasmessa trasmessa normalmente alla. Questo perché ridirizzare i rover, che erano leggerissimi, pur essendo ma grossi, ma leggerissimi.
Era un pallone sonda, questo tra l'altro si riallaccia anche alla domanda di Marco Taddia, se servono ancora i palloni sonda. Sì, servono, però, perché sono meteorologici, ci si fa di tutto, no Valerio? Ecco, anzi, questo lo sai meglio tu, Valerio.
No, servono, tra l'altro addirittura li lanciano in maniera automatica, ci stanno delle stazioni che lanciano palloni in continuazione. Una cosa interessante che ho scoperto sul web è che ci stanno i recuperatori di palloni sonda. Ci sta un gruppo Facebook che seguo, e praticamente loro con dei ricevitori radio, siccome i segnali sono non criptati,
questi diciamo qua 400 MHz che dice, ma anche Massimo Adani, no?
Sì, 868 credo, 400 e altro, e loro decriptano il segnale GPS e poi li vanno a cercare quando sono atterrati, e quindi poi prendono il carico che è la sonda. Il loro, diciamo, bottino è la sonda. Tra l'altro sulla sonda c'è scritto che nessuno la cercherà mai, quindi è di tua proprietà.
Addirittura, perché sono sonde soprattutto per la fisica dell'atmosfera, no? Per monitorare.
Sì, loro fanno temperatura, pressione, ci stanno alcune che vedono l'ozono, ci stanno dei colleghi del CEMS all'Aquila che fanno le curve dell'ozono in alta atmosfera, e c'è questo gruppo che si diverte in quella maniera. Infatti a noi ci avevano scritto se gli davamo le coordinate della nostra trasmissione, io gli ho detto guardate, la nostra non c'ha telemetria, l'unica telemetria è un tracking GPS che ci dice dove sta andando, insomma.
Perché poi l'altro, che poi andremo a parlare, l'avete recuperato, stava in Abruzzo, no? Questo successivo che avete lanciato.
Il terzo. Adesso senti, a proposito di recuperi, ogni recupero è stata un'avventura. Scusate, vi lascio parlare.
No, beh, perché faceva parte delle domande. Allora, dopo Rover, dunque, e questo qui c'è, questa è la Dark Star, che dicevi, Omar.
Sì. È il pallone, l'alieno pallone.
L'alieno pallone, poi che altro c'è dato?
Beh, c'era praticamente, citando velocemente, questo qui è interessante, perché c'era l'altra slide, Marco, che era collegata, perché questo qui è eccolo qua. Questo qui è interessante, perché sono i palloni bomba Fugo, praticamente, che Fukusen Bakudan, mi pare che erano, che erano i palloni, era un progetto che avevano fatto i giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, che... tentavano con questi palloni che potevano portare, diciamo, di tutto, per cui da bombe incendiarie, bombe chimiche, batteriologiche, e praticamente attraversavano l'Atlantico e arrivavano sul suolo degli Stati Uniti. La cosa tanto interessante è che sembra che ne abbiano lanciate ben 9.300 di questi palloni, e gli americani alcuni li hanno scoperti nel post-guerra, perché li hanno trovati evidentemente. E tra l'altro ci sono stati dei primi, con questo pallone sono stati i primi morti americani sul suolo statunitense per colpa dei giapponesi, che è stata una scolaresca, che una bomba incendiaria beccata a scolaresca e bruciate, sono bruciate dentro le due maestre e una quindicina di bambini.
Non lo sapevo questo. Infatti fu tenuto tutto segreto, no?
Perché sì, mi pare esatto, che... sì, anche perché c'era un discorso che i giapponesi poi non era tanto i danni che potevano fare, perché a meno che mandavano qualcosa tipo batteriologico, più che altro è un discorso di guerra psicologica, perché praticamente una roba del genere vuol dire che faceva capire agli americani che potevano anche arrivare in maniera, tra l'altro, anche abbastanza silenziosa. Calcolate che ci impiegavano 2 giorni e 2 notti in condizioni meteo favorevoli lanciati dal Giappone per arrivare in America.
Sì, c'era del tempo, e loro non avevano assolutamente idea se poi arrivassero o no, perché poi
esatto,
era stato
erano autoguidati, cioè non c'era un sistema di guida attivo, no? Cioè, no,
quindi conoscevano più o meno il meteo, le
cose. Sì, esatto, bravo. Infatti, tra l'altro, non li lanciavano d'inverno, cioè il lancio non era previsto d'inverno perché ci avrebbe impiegato più tempo per arrivare e c'erano più possibilità di mancato bombardamento, ecco, come posso dire. La cosa interessante è che questi palloni qua sono stati, ritorno alla slide di prima, Marco, poi tirati in ballo in un episodio di Mazinga Z, il 65esimo, che è il vento trasporta le bombe volanti. Qui il dottorel dall'isola di Bartos, per cui parliamo presumibilmente del mare Egeo, tenta di bombardare l'istituto di ricerca per l'energia fotoatomica in Giappone, praticamente mandando i palloni.
Sì, ma c'erano molti di questi temi, c'erano anche cannoni che erano montati sulle montagne per la difesa dagli americani, che il dottorel riprende, sì, per bombardare
il grande cannone Galeno.
Il carone Galeno, bravo, 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 vedo che classici. Sì, perché appunto poi c'era una censura, cioè tutta la seconda guerra mondiale era proibito assolutamente dare informazioni sulle condizioni meteorologiche e su varie attività, proprio perché tra le varie cose non si voleva rivelare se e quanti palloni di questi potessero colpire il suolo statunitense. Uno degli eventi clou fu che durante una partita di baseball era calata una nebbia molto fitta e il telecronista di questa partita non poteva dire che i giocatori non riuscivano a trovare la palla perché avrebbe rivelato informazioni sullo stato atmosferico, e quindi diceva c'è la palla, i giocatori non la prendono, e quindi chi l'ascoltava per radio non aveva più pallida idea di cosa stesse succedendo.
Comunque questa... avevano una portata dai 3 ai 5 kg, perché poi anche lì c'era il doppio progetto marina-esercito, quello dell'esercito era più, tra virgolette, performante rispetto a quello della marina e portava circa 5 kg.
Idrogeno o elio?
Mi fai una domanda, bella domanda questa, eh?
Poi lo guardiamo.
Negli appunti non le ho riportato.
Comunque sembrano degli oggetti abbastanza pesanti.
Idrogeno. Allora, ciascun pallone veniva gonfiato, ti do anche 300 metri cubi di idrogeno, pari al 58% del suo volume. In 40 minuti raggiungeva i 100.000 metri e basta, quindi fermo come...
100.000 metri non mi sembra, un po' troppo.
È un po' troppo, 50 probabilmente.
Sei sopra la quota che galleggia sui 40.
Sì,
40 chilometri era quello che leggiamo.
Sì, dai 10.000 ai 40.000 metri.
Ok, ci siamo.
Ok, ritorniamo un po' ai rivelatori allora, Valerio. Poi dopo ci rilasciamo, andremo a fare il giro nel mondo in 80 giorni. Ti rimetto la tua di stream. Eccolo qua.
Ah, se lo vuoi fare, eh? Perfetto. E dove eravamo arrivati sui rivelatori? Aspetta, ecco qua.
C'era tutta la catena d'acquisizione dell'Arduino.
No, quella è abbastanza complicata.
Ah, ecco, okay. Questa qua.
Allora, a questo punto, dico, noi siamo stati abbastanza fortunati perché abbiamo intrecciato uno sviluppo tecnologico dei CPM che praticamente avevano raggiunto dei livelli di rumore finalmente bassi per fare queste cose, e nello stesso tempo la nascita di questa scheda di Arduino 2 basata su un microcontrollore interessante che è il SunMetrix 8E, a 84 MHz, che parola di gigahertz dei computer sembra un'inezia, però considerate che all'interno di quell'oggetto nero di 2 cm per 2 cm, che in realtà è 1 cm per 1 cm, all'interno c'è di tutto, ci stanno contatori, ci stanno convertitori analogico-digitali, convertitori digitali-analogici, soprattutto i contatori noi li utilizziamo per tutte le cose possibili e immaginabili, misure di tempo e altro, quindi l'idea è stata quella di accoppiare uno scintillatore a un sensore di CPM, il sensore CPM letto da un'elettronica custom fatta da noi che dà i segnali all'Arduino e l'Arduino li elabora e mostra i conteggi, l'arrivo in tempo e tante altre cose. Questo qua credo che l'abbiamo fatto in una maniera abbastanza fancy, perché diciamo non era banale saper utilizzare quelle risorse hardware, anche perché Arduino non sapeva nemmeno che cosa era, no? E guardando i datasheet del microcontrollore, io sono appassionato di schemi a blocchi, mi guardavo gli schemi a blocchi, dico questo si può fare, vediamo come si può fare, poi nei dettagli possiamo fare questo, possiamo
sì,
fare quest'altro.
Può fare.
Sì, può fare. Non ti dico che litigate con Giacomo, che tu conosci, il nostro tecnico, che poi è lui che ha scritto un bel pezzo di firmware, quando gli dicevo questa cosa la facciamo così, 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 e lui mi faceva no, si può fare. Io, sì, può fare, ma le giornate, guarda, poi alla fine, vabbè, diciamo che un po' di volte avevo ragione io. E la stessa cosa, poi invece Luigi, per esempio, che si è occupato dell'elettronica, e Francesco, che Luigi, lui la parte di parte analogica, diciamo, essendo un ingegnere,
sì, perché essenzialmente si tratta di convertire tutti i ticchetti dei raggi cosmici che colpiscono lo scintillatore, emettono luce, vengono rivelati dal SIPM, in maniera che poi Arduino li memorizzi e dici che poi vengono salvati sul file, quindi non vengono mandati giù per telemetria.
Nel caso dei palloni noi lo salviamo su un SD card, una micro SD. Quindi praticamente l'uscita dell'Arduino viene mandata su una micro SD che poi recuperiamo.
Auspicabilmente, appunto.
Quello c'è da dire che non è proprio facile. Insomma, mettendo tutto quanto insieme, abbiamo fatto questo rivelatore che vedete qua, che pesa un centinaio di grammi nemmeno, e compreso lo scintillatore, va a batterie, infatti i nostri palloni vanno con una power bank da 10.000, poi ne mettiamo una da 20, cioè in totale facciamo 20.000, però giusto per stare larghi, quindi non abbiamo nessun problema di alimentazione particolare. E vabbè, poi di questa abbiamo fatto anche una versione successiva che pesa 42 grammi, lasciando un po' il filone Arduino, perché Arduino, già l'Arduino 2 loro l'hanno considerato una cosa high performance e hanno deciso che le cose high performance non gli piacevano, si sono dati più a cercare microcontrollori per le comunicazioni, quindi wifi e cose del genere, e non hanno inseguito i microcontrollori sempre più performanti, cosa che noi invece siamo.
Beh, sì, perché se ci dessero i PCB, chiede Paolo Sulas se non si può usare l'energia solare.
Come?
Se si può usare l'energia solare.
Sì, sì, questo va tranquillamente, un watt, quindi...
Con però ci devi mettere il pannello solare, ci devi mettere il caricatore...
Un pannello, che ne so, da 10 watt picco, e a presto ci devi mettere un accumulatore, perché non è che puoi stare tranquillo che il pannello riceve sempre l'energia.
Qua comunque, per un volo breve non conviene, insomma, fai prima.
No, ma per un volo breve non conviene, mentre io l'avevo pensato per un'applicazione scolastica, perché questi oggetti li adoperiamo nell'outreach anche nelle scuole, per fare delle stazioni di rilevamento dei raggi cosmici, però autosufficienti. Infatti,
comunque
lo schema col pannello.
Comunque, tanto per, sì, per rispondere anche a Paolo, questi più grandi sono quelli che lanciamo noi con la NASA, vedi, sono 3 tonnellate, vedi, ci sono i pannelli solari intorno perché sono per ultra lunga durata, cioè 100 giorni se il cielo t'assiste, cosa che non è ovvia, e allora in quel caso c'hai le batterie ma devi ricaricare i pannelli solari. Il problema è che poi è tutto peso in più che va a scapito del payload, quindi nel caso vostro, immagino, Valerio, siccome il pallone è leggero non vale la pena, ma è
No,
meglio
no, no, non,
metterci.
va, non vale la pena. Invece questa cosa di tenere il pallone su in quota è una cosa che con Antonino, insomma, Antonino Brosio, che poi l'azienda che lancia, ne abbiamo parlato perché sarebbe interessante tenere il pallone in quota. Il nostro pallone, come è pensato, è fatto in modo che è calibrato, che quando la pressione interna raggiunge, cioè la pressione esterna, è di un certo tipo, che ne so, qualche migliaio di Pascal, anche meno, diciamo sotto i 100 mm di mercurio, il pallone diventa gigante. Quel pallone che avete visto diventa una decina di metri e poi esplode e poi cade giù col paracadute. Se
Perché
uno riesce.
oltretutto, se andasse troppo lontano, sarebbe appunto o irrecuperabile, o dovresti avere il permesso delle altre nazioni, insomma, diventerebbe molto, molto complicato.
Ah no, per mandarlo fuori no, ma infatti voi lanciate dove le correnti circolano, no? E
Sì, o
quindi. Ah.
dall'Antartide, che non abbiamo mai fatto, oppure, però c'è chi l'ha fatto, oppure i voli quelli degli anni 90 erano dall'Inlake, Fort Sumner, e quindi circava quando c'era il turnaround, cioè quando le correnti stratosferiche invertivano e quindi fondamentalmente stavano più o meno fermi. Questo qua della Nuova Zelanda doveva volare 100 giorni, invece siamo stati sfigati. Vediamo un po' se c'ho la. Vabbè, questo è il lancio, questo è il paracadute. Però siamo stati sfigati perché essenzialmente c'era un micro buchetto e lanciato la Nuova Zelanda. Vedete che tornava indietro, tornava indietro, tornava indietro, ma perdeva sempre quota. Eccola qua, vedi, di
Eccola là.
giorno. Scende, risale, perché questo era completamente chiuso, salvo i buchetti che si erano fatti quando il collare che teneva strozzato il pallone, perché appunto si doveva espandere, come dici tu, avevano micro forato il contenitore. E quindi, insomma, per farla breve, l'hanno dovuto far affondare prima che entrasse nella zona delle Galapagos, che era zona protetta. Però l'idea è che facesse il giro tutto intorno al polo sud, e alcuni ovviamente a latitudini più alte, ma insomma nell'emisfero sud. E appunto alcuni hanno volato anche per un giro e mezzo, quindi anche 100 giorni. Ora, se il cielo ci assiste, dovremmo lanciarne un altro sempre da Nuova Zelanda l'anno prossimo. Speriamo bene. E le batterie a 40 km di quota devono essere coinventate, no? Immagino che pure voi ci mettete il polistirolo per
No,
coinventarle.
sì, il polistirolo, fra l'altro, quello che fa è che coibenta e l'elettronica interna riscalda e quindi a temperatura interna è abbastanza stabile, mentre
Però
quella.
sì, è un problema, non è che le puoi tenere così al fresco.
Logico, il viaggio nostro è 1 ora e mezza. Comunque, di progetti di palloni che vanno in giro, c'era il famoso progetto Loon di Google, no?
Sì, quelli per
Che.
internet.
Quelli per internet che hanno chiuso l'anno scorso, credo.
Ah
Credo
sì,
che
per
Elon Musk con le sue
Lampo.
costruzioni l'hanno un po' buttato giù, tant'è vero che il progetto l'hanno chiuso, ma lì loro avevano questi palloni che facevano da ripetitori di internet e in qualche modo erano guidati, nel senso che controllavano la quota e li rendevano sempre up fino a un certo punto e poi andavano a recuperarli, però il
Oh.
progetto era costoso.
Beh, sì, perché ne deve tantissimo. Su Gabriele chiedeva i dirigibili, appunto, con quello delle Zeppelin, perché erano con idrogeno. Voi lo fate con l'elio perché è un po' meno efficiente, ma tende a non esplodere, a differenza appunto dello
No, beh, poi
Zeppelin.
sì. L'idrogeno è molto meglio, però è forse anche meno costoso dell'elio, perché l'elio ormai è arrivato a dei prezzi assurdi.
Ah, sì? Ah.
Ah sì, è una delle tante cose della chain e credo che gli americani in qualche modo l'hanno reso componente fondamentale. Quindi non è che si trova così a buon mercato.
Però immaginare più un pallone d'elio dovresti sottostare a tutta una serie di norme di sicurezza non banali, perché
Idrogeno, dici?
sì, di idrogeno, l'elio,
Sì,
sì.
no, no. Cioè, l'idrogeno. È difficile da manipolare, insomma.
Si
Basta
può sopravvivere.
Basta un accendino. Poi noi queste cose le facciamo con gli studenti. Non lo so se nelle foto finora si è visto, ma
fai vedere quello dell'ultimo lancio, se possibile, se ce l'hai.
Aspetta,
se no, appunto, per esempio, per Città Guzzanti, una botta e via sul Educational Channel. Perché...
sul Educational Channel, sei, mi vedi?
Ti vedo e ti piango, appunto, come ho già detto.
Eccolo qua.
Questo
è con gli studenti affrascati. Vedete, questo è proprio, vabbè, chi conosce i laboratori, il Cavannone Gran Sasso, e qua si vede l'anello da Dadone
dell'acceleratore più e meno.
In partenza, qua invece si vede a sinistra Avezzano e questo paesino è Capistrello. E in questo caso siamo stati molto fortunati perché proprio recuperato in un prato, quindi nel posto migliore possibile,
che considerate le montagne dell'Appennino, va detto veramente bene, eh?
sì e lui doveva cadere sulla piana del Fucino, quindi lì dietro. La simulazione ha sbagliato di qualche chilometro anche in questo caso. L'unica fregatura che in questo ultimo lancio non vi mostro foto dall'alto perché si vede uno strato di nuvole. Cioè, noi volevamo beccare l'Adriatico, il Tirreno.
Ah, con tutte e due le...
E invece non è stato possibile.
Cosa però che puoi metti la terra piatta di quell'altro allora, perché si vede che appunto che la terra è tonda, che, insomma...
Allora, guarda, questa foto è bellissima. Questa foto qua, fra l'altro, è stata la miglior foto del 2019, di luglio 2019, su Air Science Picture of the Day.
Bravo.
È stata la miglior foto del 25 giugno e considerata poi la migliore foto di giugno. Non hanno fatto la migliore foto dell'anno, però, insomma... è una delle migliori 12 foto del 2019 di Earth Science Picture of the Day, e abbiamo beccato, ecco, la costa ionica calabrese e con la luna sullo sfondo.
Quando dici così ovviamente bisogna dire that's no moon, it's a space station, perché è obbligatorio.
Quindi... come si vede, questa foto è a 30.000 metri, quindi a 30.000 metri La circonferenza terrestre è netta, l'atmosfera pure, lo vedete, la strisciolina più blu è netta, è bellissima. E poi vabbè, abbiamo beccato anche la luna, anche questa volta avevamo la luna da beccare, però stava sotto le nuvole, quindi
era bassa sull'orizzonte.
Era comunque bassa sull'orizzonte e quando sali la vedi. Infatti io avevo dei tracking da fare per vedere di beccare la luna quando andarla a cercare altro. Ma se sei fortunato nel recupero, perché gli altri due recuperi, allora questo qua in mare, poi ho trovato il video, magari ve lo faccio vedere, e l'altro, guardate un po',
vabbè, che usa l'arco per recuperare.
Questa è la fortissima, perché praticamente come dice, questo è Mogris, che è il secondo progetto che abbiamo fatto. Questo l'abbiamo fatto con Mimmo Ligure, che è un professore del liceo scientifico di Cariati, con il liceo scientifico di Cariati in Costa Ionica, sempre Antonino Brosio della B-Project per il lancio, e noi, diciamo, Roma 1 INFN, e Okra, che è l'outreach cosmic, l'outreach dei cosmici dell'INFN. E come vedete, questo qua per esempio è stato bellissimo come lancio, perché praticamente è caduto a pochi chilometri da dove l'abbiamo mandato, e per trovare questa configurazione abbiamo aspettato 3 settimane, perché tutte le simulazioni delle settimane precedenti davano che praticamente andava sul Tirreno, e quindi stranamente i venti vanno sempre in questa direzione, invece andava in direzione opposta e te lo portava in terreno. Ma poi abbiamo trovato una finestra giusta e diciamo è salito su fino a 34.000 metri e poi è disceso a pochi chilometri di distanza da dove l'abbiamo lanciato. l'unica costa, come dice, l'unico bosco, l'unico albero alto 15 metri, dove è andato a finire il pallone sull'altro 15 metri. E l'abbiamo provate tutte, compreso il buon Antonino che si è messo a giocare con l'arco, Francesco che tu conosci si è messo a tirare i sassi, e poi alla fine con un drone, una corda legata sotto al drone, facendo girare la corda sull'oggetto, siamo riusciti ad aggrapparlo, farlo scendere e alla fine a forza di strattoni portarlo fino a terra. Però è stata una bella impresa, anche ci siamo anche divertiti. Siamo anche divertiti, sì, sì. Perché è inutile che dirti che quando qua c'era Guglielmo Tell le risate quando io adesso vado a prendere l'arco e niente, anche perché era
l'elfo, Legolas. Guarda, vediamo un attimo, vai.
Prova a mandarti il video.
Vedi se... Allora, tu intanto che recuperi il video, intanto io tornerei con Omar agli 80 giorni, intanto che tu recuperi.
Abbiamo questo che... Allora, qui tanto il poster, la locandina del film, quello del 56, quello storico con David Niven e Shirley MacLaine. Intanto ha vinto anche 5 premi Oscar quel film lì. Però c'è da dire una cosa ecco qui infatti c'è il buon David Niven sul pallone, che però la cosa interessante da dire, il giro del mondo in 80 giorni, cioè non ti sta a raccontare la trama perché la conosciamo tutte, però nel romanzo di originale di Verne non è come dirti contemplata la mongolfiera o questa mongolfiera, perché il pallone come mezzo di trasporto.
Infatti questa cosa non la sapevo, non c'è quindi il pallone.
Non c'è il pallone, è un'invenzione totalmente cinematografica, ma è una mia supposizione, molto bene, magari i sceneggiatori si sono stati, come dire, influenzati da cinque settimane
il pallone.
Non è. Infatti, se mandi quella tabella che ti ho mandato, quella tabella è interessante perché grosso modo fa vedere che il pallone proprio non c'è. Qui proprio calcola.
Slitta, ferrovia, piroscafo, elefante, goletta, slitta, nave mercantile.
Il bello è che praticamente video mediaticamente parlando, come ripeto, nel film del 56, che è quello storico, poi nel film dell'89 era stata fatta una miniserie di 3 puntate trasmessa dalla NBC. No, questa qui è il film del 2004. Questo è il film del 2004 prodotto da Disney con Jackie Chan. Ecco, questa qui, no, quella di prima, Marco. Ecco, questa qui è la miniserie dell'89 in 3 puntate. C'è Chris Bosnan, Peter Ustinov, e anche qui c'è il pallone, per intenderci. Sostanzialmente una sorta di clone del 56. Poi c'è del 2004 quella mega produzione Disney che si è rivelato un flop incredibile, spopolando ai Razzie Awards, per esempio i premi che fanno gli Oscar al contrario, per intenderci, no?
Ah, oh, è sempre un premio.
E quello che è forte è che c'è una sorta di mini partecipazione di Arnold Schwarzenegger, che questa sua partecipazione è stata nominata come la sua peggiore interpretazione di tutta la sua carriera.
Povero Schwarzi. Poi pallone per pallone c'è da citare Nadia, no? Il mistero della pietra azzurra.
Sì,
l'ha messo da qualche parte. Perché loro riprendono molti dei temi di Verne, che era 20 miglia sotto i mari. E c'era appunto il pallone che non trovo, e vabbè, pazienza, però se vi ricordate sulla macchina di Nadia loro andavano in giro, eccolo qua, c'era il Gretan che era la macchina dei tre cattivi che era anche in modalità pallone, e riprende poi il viaggio sull'Africa, no? Perché quando vanno a cercare le origini di Nadia in Africa viaggiano proprio su pallone stratosferico, le puntate peggiori quelle, ma poi dopo andiamo verso il finale. Hai trovato il video, Valerio? Ti metto? Vediamo un po' se va.
Lo vedi?
Basta il volume che non ti dice.
Che?
Basta il volume.
Eccolo.
Ecco.
Non è così, no? Qualcuno si è accorto della nota. Sì, 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 sì. L'arco...
Piano, piano.
Eccola.
Insomma, è stata una cosa avventurosa. L'avete visto? Sì, perché
sì, sì, sì. Ma tu c'avevi le coordinate di questo o siete andati a cercarlo?
No, no, sempre con le coordinate. Cioè il
a lui GPS, continuava a trasmettere.
Il GPS tracker continuava a trasmettere, poi essendo un polistirolo galleggiava, quindi tutto quanto all'elettronica era quasi salva, se non che quando siamo arrivati c'era 2 centimetri d'acqua, abbiamo buttato un po' di cose.
Vabbè, però insomma almeno avete salvato l'SD, perché poi alla fine...
Sì, sì, però poi alla fine l'importante erano i dati.
Perché questo un po' si mette in conto nei voli sul pallone, cioè che tu magari salvi tutto su hard disk, ma le cose essenziali le devi mandare via telemetria, perché c'è sempre la possibilità che poi i dati...
Nell'ultimo pallone noi abbiamo fatto un po' di telemetria, cioè ci avevamo messo uno spot che quando arrivava, diciamo, vicino a terra ci trasmetteva quanto possibile i dati. Non le fotografie, non i video, però i dati sì. Perché poi le fotografie facevamo più o meno una fotografia ogni 5-10 secondi. Mm-hmm. I video sono qualche gigabyte di roba e quello è difficile trasmetterlo.
No, infatti non è pensabile. Appunto uno deve...
che abbiamo scoperto delle cose interessanti sull'LTE. Che magari vogliamo sfruttare in futuro.
Che è l'LTE?
L'LTE è il sistema di trasmissione dei cellulari, no?
4G.
Comunicazione 4G.
E diciamo che mediamente i lobby di trasmissione si aspettano che siano puntati verso il basso. A quanto pare tanto verso il basso non stanno, quindi... Ma poi te ne accorgi pure in aereo, che sei inavvertitamente...
Sì, sì, sì. Inavvertitamente,
Lasci il telefonino acceso, quello funziona
ancora un po', cammina, sì, sì. Lì il problema è la velocità, ma sul pallone non c'è problema di velocità, perché
no,
lì credo che c'è...
non c'è problema di velocità, è quello, perché se vai a 1000 km all'ora hai problemi.
Il Doppler ti sposta
qua. Il Doppler ti sposta, qua stai a 10-20 km rispetto a terra. In salita vai su a 20 km all'ora, insomma 30 km all'ora.
Sì, sì, non è quasi quanto una macchina, non è niente.
Sì, tanto è vero che, come dicevo, abbiamo trovato un settaggio di un GPS commerciale da 20 euro che lo fa funzionare benissimo anche fino a 50.000 metri.
Infatti, perché quello è essenziale, appunto.
Funziona perché l'accelerazione è inferiore al G, perché il pallone per sua natura non ha accelerazione maggiore del G.
Salvo,
no, quando cade c'è il G.
Ah beh, giusto, anzi zero, perché in realtà... No,
in quel momento quando cade è proprio zero. E poi in realtà noi abbiamo fatto pure gli accelerometri, questo gondola proprio, cioè dondola continuazione, quindi è più o meno un G in continuazione, perché... questa cosa del dondolare continuo, che si vede anche nel filmato, è bella. Quindi stando sotto al G, il GPS ci funziona, ma dei GPS non aeronautici. Sì, considera, sì, che il GPS aeronautico costa un sacco di soldi, e lo scopo di questo progetto era di rendere questa cosa fattibile anche per le scuole, e quindi utilizzare componentistica elettronica, diciamo, di qualità elevata ma poco costosa.
Sì, che tutto sommato anche il rivelatore costa un pochino, ma niente di... Cioè, per il singolo può essere un po' costoso, ma in generale è accessibile.
Il rivelatore, diciamo, è accessibile. L'unico problema è l'elettronica, che se tu fai i milioni di pezzi dei telefonini riesci a far costare un iPhone Super solo 1000 euro. Il nostro rivelatore è come se fosse un pezzo di carrozzeria, cioè, lavorato, sì, a mano, quindi...
Custom. Chiede Alessandro se che dati ti interessano con i vari lanci, quindi velocità verticale, orizzontale, un po' tutto, immagino, quindi sia la traiettoria che i raggi cosmici, perché poi alla fine...
Ma noi ci abbiamo messo più sensori possibile, quindi alla fine vediamo le velocità verticali, la velocità orizzontale. C'è una cosa bellissima da far vedere agli studenti, è l'inversione termica a 10.000 metri.
E poi
ce l'ho,
mi manca. Allora, tu cerchi l'inversione termica, intanto noi ci facciamo un excursus con Robur il Conquistatore, intanto che tu cerchi. Che questo però è più aeromobile, Omar, dovremmo fare la puntata sui dirigibili agli aeromobili. Però intanto questo è un altro livello, bello come film.
Tutto sì, questo qui è sempre tratto da un romanzo, tanto per capire, da un romanzo di Verne. E tra l'altro la cosa... perché lì c'era l'Albatros, che era quella sorta di dirigibile, però c'è, poi c'era anche il suo, che era quello di Robur, sostanzialmente si può dire con una connotazione abbastanza da cattivo.
Beh, la ventina che sotto i mari nello spazio, nell'aria, insomma, sì.
E poi c'è il Guaid, che è quello della, diciamo, dei buoni, per modo di dire. Ma la cosa più, tra l'altro è stato fatto anche, è uscito poi un seguito che era il Padrone del Mondo.
Sì, sì, giusto.
E tra l'altro poi avevano fatto anche un film nel 61 con Vincent Price e Charles Bronson. Che racchiudeva i due romanzi.
Sì, la cosa interessante è che questa era tutta energia elettrica, no? Quindi molto molto anti-litteram, perché non usava motore, se non ricordo male, non usava il motore a scoppio, ma era tutta batteria.
Era una batteria, e tra l'altro utilizzava, almeno nel romanzo parla di una sorta di rivestimento che era un cartone che accumulava l'energia statica, l'elettricità statica all'interno dell'atmosfera per far andare poi l'avevo spiegato.
Sì, sì, vabbè, è sempre fantascienza. Hai trovato, Valerio? Mettiamo quest'altro?
Vai, mi vedi tu, vero?
Sì, sì, eccola qua.
Eccola qua. Allora, quello che succede è che praticamente con l'altezza in chilometri, quello che vediamo tutti quanti, man mano che si va in alto, la temperatura diminuisce, no? La cosa normale quando uno va in montagna. E questo è dovuto proprio alla natura della troposfera, che crea quello che poi è anche l'effetto serra, diciamo. Se vai a vedere, c'è il contributo dell'energia riflessa a terra, del calore riflesso a terra, e questo man mano che sali è sempre minore e quindi fa sempre più freddo. Anche perché c'è un'opacità verso gli infrarossi, perché l'opacità in infrarossi è sia in entrata dall'alto verso il basso, che gli infrarossi, la radiazione, diciamo, termica della Terra, che va verso l'alto, viene attutita, è proprio l'effetto serra, no? E la definizione di stratosfera, noi parliamo di stratosfera, la stratosfera è proprio quando avviene questa inversione termica, cioè da un certo punto in poi la temperatura diminuisce con l'altezza, e a circa 10.000 metri inizia la tropopausa. Qua io la faccio vedere, perché la cosa bella è che noi abbiamo recuperato i dati in real time con gli studenti, abbiamo fatto l'analisi, quindi gli abbiamo dato un bel foglione Excel, e in tempo reale con diversi gruppi gli facevamo fare le analisi sui fogli dei logger, sui dati che abbiamo tirato giù, insomma, e loro facevano l'analisi online. E quello che succede a circa 10.000 metri è che il fenomeno invece si inverte, cioè mano a mano che sali, la temperatura si alza, e questo è dovuto sia alla componente, soprattutto alla componente ultravioletta, che viene poco filtrata, e il fatto che non c'è più la radiazione riflessa dal basso. E con il nostro sensore, banalissimo sensore BM180, nel costo di 1,50 euro, credo, attaccato al nostro Arduino equivalente, l'abbiamo visto in maniera netta. Altre cose, per esempio, eccolo qua, le accelerazioni, poi
sì, se lo mettessi un po' più grande faresti in soldo di danno, almeno togli su design di a destra.
Aspetta, ecco qua. Ecco i ragazzi che fanno le loro analisi. Quest'altro, per esempio, è una curva famosa, che è che è la curva della pressione. Anche lì vediamo che il fit della formula che viene fuori facendo alcune considerazioni sui gas ideali va a fittare, va ad essere equivalente alla misura fatta. Ecco, una cosa che abbiamo notato nei ragazzi che è abbastanza comune è l'abitudine a lavorare su dati puliti. Quindi la prima volta che hanno visto delle uscite di alcuni rivelatori che oscillavano, che avevano un rumore e altro...
Vabbè, i MEMS sono un disastro, se non li filtri, infatti...
Per forza, no? E quindi, questi sono dati reali, no? Non dati grezzi. Qua si vede l'accelerazione verso il tempo, no? Sto fatto dell'effetto gondola.
Ah, a un certo punto comincia a oscillare verso metà.
Cioè inizia e fa mentre scende fa d'altalena. L'altra cosa bella è la discesa netta quando tu arrivi a 30.000 metri, esplode il pallone, quello sta in un'area talmente rarefatta che il paracadute non serve a niente. E quindi c'hai una velocità che arriva fino a 200 km all'ora e poi inizia a trovare l'atmosfera. E quindi il paracadute fa il suo mestiere e arriva ai 30, sì. 20-30 km all'ora come è caduto, insomma.
Quando lo fa, in altri palloni di colleghi, poveracci, non l'ha fatto.
Che è rotolato attorno a cose di questo tipo?
Sì, quello dei colleghi tedeschi mi pare che fu sganciato. Non fu aperto, fu sganciato troppo presto, insomma, per farla breve cadde sull'unica roccia nel raggio di non so dove e tutto il periodo si è proprio disintegrato a livello, non oserei dire, subatomico, guarda, poveracci. Manfred Simon e Wolfgang Mann, anche lì anni 90 quando si facevano le cose con i pedalaggi cosmici appunto nell'alta atmosfera, perché appunto non c'è l'atmosfera che te li spezzetta. Saturnino Farandola, Omar, io questo non me lo ricordo, cioè mi ricordo vagamente il nome ma non me lo ricordo per niente.
Ma qui parliamo praticamente di uno dei capisaldi dello cosiddetto steampunk. Il titolo è un romanzo del 1879 che è Viaggi straordinarissimi di Saturnino Farandola, che era scritto e tra l'altro illustrato da Albert Rubinat, anche lui francese. La storia è velocissimamente, cioè questo buon Saturnino Farandola che durante un naufragio viene naufraga su un'isola deserta perdendo entrambi i genitori, viene allevato da una serie di grosse scimmie antropomorfe, non ben identificate, se non co. Lui è una sorta di novello Tarzan, dopodiché a un certo punto lui cresce, parte e da lì ci sono tutte queste sue avventure molto... molto, diciamo, rocambolesche. La cosa interessante di Saturnino Farandola, Marco, è che è stato fatto. Allora, questo qui sono i titoli di testa di una miniserie degli anni, quella di prima, una miniserie del 77 fatta dalla Rai, che era praticamente all'interno. Noi ce la ricordiamo, penso, tutte e tre come generazione, la TV dei ragazzi.
Sì, sì.
Tra l'altro all'interno di una trasmissione, di un contenitore che si chiama Dirigibile, presentato da Maria Giovanna Elmi e da Malla, il cantante, quello di Furia per intenderci, pure come membro dei Primitive.
Sì.
Però la cosa interessante è che nel 1913 c'è stato un film italiano, che quello, Marco, c'è proprio uno, ho messo, no, non è quest'altro, c'è quell'altro, aspetta, vai, ancora, eccolo qua, questo qua, esatto, questo qui praticamente è un frame di, praticamente, delle avventure straordinarissime di Saturnino Farandola, che era un film molto italiano, diretto da Marcel Fabre del 1913, che viene considerato come una delle prime espressioni del film fantascientifico europeo.
Ah, vedi, questo mancava completamente. Comunque, c'hanno anche... un cannone, sì. Una specie di fiocina montata sul pallone. Sì. Tu non ce l'ha la fiocina sul pallone, Valerio, però.
No, non c'è la fiocina. C'è la possibilità di montare il riflettente per i radar.
il laser, tanto oramai, come diceva anche Marco Ricci prima, sono gli antesignani dei droni in qualche maniera, per cui oramai purtroppo stanno ritornando. Il riflettente del radar è figo perché potresti fare il tracciamento tipo LiDAR, no? Quindi vedi la riflessione.
Eh certo, quello lì si può fare. Invece stavo pensando dei film, non c'è pure un film del 2019, The Aeronauts?
È quello che ha citato Lobo, mi pare. Aspetta, che lo recupero. Sì, questo mi mancava tra l'altro di film.
Sta su Netflix, io l'ho visto di recente. O su Prime, su Netflix. Eccolo qua. Ci sta, ma è bellissimo. C'ha delle immagini stupende.
Allora, devo andare a recuperare allora. Mentre questo diceva del 13, quindi italiano questo, quindi il primo italiano, film di battaglia spaziale italiana. Poi c'era appunto girando, avevo visto questo qui che è steampunk, il più classico.
No, diesel punk, questo è ancora,
diesel punk, cioè, non sia mai proprio, che poi sennò poi la gente. Sì. C'è Raffaele che tra l'altro, se tutto va, dovrebbe essere la settimana prossima su Jumping the Shark, dice che è su Prime. E poi Simone Leddi, Angeli dell'Inferno del 30, c'è lo Zeppelin da bombardamento, perché appunto i Zeppelin furono utilizzati un po'.
Simone, Angeli dell'Inferno era quello diretto da Howard Hughes, o prodotto da Howard Hughes, se non ricordo male, che aveva avuto...
Scusa, torniamo a Howard Hughes, però Marco Ricci, che lui è stato il padre di questi voli che facevamo appunto negli anni 90, da Lynn Lake, da Fort Sumner e così via, il volo che precipitò a terra USA Germania, New Mexico State University Signal, IMAX, lanciato a luglio del 92 e disintegratosi appunto su sta roccia, poveraccio. E sì, Howard Hughes, che era quello che fece l'aereo, no? Lo spus-pus.
Sì, esatto, ma su quel film lì, praticamente quello che dopo c'è in Avieto, ma su quel film lì era stato forte perché l'aveva, è stato uno dei primi Colossal e attualmente mantiene il record del materiale girato non utilizzato, perché l'ha rifatto 3-4 volte, perché prima l'ha fatto e era muto, poi dopo quando stavano per lanciarlo nelle sale lui era uscito il primo film sonoro, per cui l'ha ritirato, poi l'ha rifatto tutto, poi si è accorto che gli aerei praticamente non avevano volavano
le nuvole,
cielo, non avevano le nuvole, per cui non si aveva la sensazione a velocità, per cui è stato
un George Lucas ante litteram che continua a utilizzare questi film.
Sì, una cosa. Questo invece è interessante perché è un film, tra l'altro è passato abbastanza in sordina.
Ma non era malaccio, sì.
Non era malaccio, uno totalmente fatto in green screen, tra l'altro. E qua c'è all'inizio, c'è una scena molto suggestiva, io l'ho messa dentro più che altro perché è molto suggestiva, che c'è, dato che parliamo di una realtà alternativa, c'è l'India Pur terzo, che diciamo... che fa un regolare volo di linea da Germania a Stati Uniti, che attracca sulla punta dell'Empire State Building.
Che però era fatto per farlo veramente, l'Empire State Building, se non ricordo.
Era fatto per farlo, poi non l'hanno mai utilizzato.
E poi che altro c'è? Up, vabbè, questo pure up, sempre in termini di palloni.
Interessante. Ma poi anche lì c'è anche la oltre a esserci la casa del signor Fredrickson, mi pare, c'era il famoso il dirigibile dell'esploratore cattivo, no?
Che sì, era, sì, sì.
Charles Muntz, mi pare, e quelli sono gli aerei comandati dai cani, pilotati dai cani praticamente. Sì, sì. No, il film Up, secondo me, a parte che Up, personalmente, i primi di Up, i primi 10 minuti sono il capolavoro assoluto,
un film a sé stante, sì.
È veramente stupendo, i primi 10 minuti sono, dove c'è la loro storia condensata, è veramente eccezionale, però è simpaticissimo.
Sì, dovremmo fare la puntata sugli aeromobili,
il beccaccino.
E questo qua invece l'ultimo che mette a Robidà, perché lo stesso
è la copertina del romanzo, siccome era uscito in praticamente inizialmente come se fossero tre romanzi, poi dopo è stato unificato in uno unico, questo qui.
Ci siamo persi, Omar. Su Robidà ce lo siamo persi. Speriamo che torni. Intanto ritorniamo su. Allora, intanto citiamo Antonino Brosio che dice che è tratta una storia vera, la storia di Ellie Walters che si alzò in volo tramite 45 palloni su onda. Ecco di nuovo Omar, come si aggiunge? No, ritornato di suo, perfetto.
Tra l'altro Antonino Brosi è l'Antonino che citavo prima. Eh?
Ah, ecco, vedi, ecco, grazie di essere qua con noi, Antonino. E quindi dicevi, prima di scomparire dai nostri schermi, Omar?
No, Robidà? Robidà, questo qui è il primo dei tre capitoli che composto da Straordinario Venturis e Torino Farandola, che era inizialmente proposto in tre volumi e perché sono stati unificati in uno.
Ha viaggi molto straordinari di Saturnino Farandola, infatti.
Addirittura in una edizione c'era anche un intero sottotitolo che diceva dove Jules Verne non è mai stato prima.
Più Jules Verne di Jules Verne. Senti Valerio, e quindi adesso avete lanciato questo che è il terzo volo, che è un mesetto fa neanche, tra l'altro.
No, nemmeno, il 5 maggio.
Infatti. E quindi adesso ne fate ancora di lanci?
Allora, quello che è successo, noi abbiamo recuperato la sonda intera senza nessun problema, quindi diciamo possiamo fare un altro lancio, altri lanci con quella strumentazione a costi contenuti, diciamo. Elio e pallone a parte. E adesso c'è una scuola lombarda che probabilmente lancerà a settembre. Fra l'altro spero che siano i primi a lanciare con la strumentazione nostra, però diciamo col disegno nostro, ma fanno tutto fanno da soli.
Cioè se lo costruiscono loro?
Sì, cioè si assemblano i rivelatori, la piattaforma di lancio è quella di Antonino, e quindi dovrebbero utilizzare una configurazione nostra, i rivelatori sono loro e fanno il lancio diciamo indipendentemente da noi, il che a me fa molto piacere, perché avere più scuole o istituti altro che fanno queste cose è interessante. Certo, il sogno sarebbe lanciare in maniera cadenzata come fanno dei colleghi nordici che lanciano un pallone al mese, o degli americani pure che riescono a lanciarlo uno al mese. Cosa si può fare di scientifico poi è tutto relativo, perché per esempio vedi il cambiamento del flusso dei cosmici con i cicli solari, perché il campo magnetico del sole,
certo,
si ritira e altro, quindi. E a livello del Regener-Fotzer naturalmente fai molta più statistica che a terra, e poi vedi cose che a terra non vedresti.
Sì, in perché appunto qui c'era Alessandro che chiedeva se c'erano nuove particelle con raggi cosmici. Sì, nel senso che non con questa strumentazione qua, ma dai raggi cosmici c'è sempre stato un inseguirsi a vicenda tra acceleratore e raggi cosmici, perché l'acceleratore sai più o meno che mandi, è un flusso più elevato, ma i raggi cosmici raggiungevano e raggiungono ancora energie non accessibili ai raggi cosmici. Quindi negli anni scopri muoni, che è il suo fratello pesante dell'elettrone, scopri il positrone.
Il positrone e il muone lo scopri a terra. Sì. In realtà c'è una cosa interessante del 55, perché a Roma lanciavano i palloni nel 55, Roma INFN, diciamo Roma.
Sì.
E c'è il famoso evento Faustina di Edoardo Amaldi e compagni, dove vedono era quasi sicuramente un antiprotone, e vedono l'antiprotone prima del gruppo di Segre, che poi ha preso il Nobel con gli acceleratori.
Sì.
Loro per esempio adoperavano emulsioni, vuol dire macchinette, cioè le pellicole fotografiche. E la ragione è abbastanza semplice, perché le emulsioni pesano poco, quindi mandare solo l'elettronica degli anni 50, come avete visto già l'apparecchio quello di Fotzer era roba pesante, cioè invece facendo le emulsioni avevano dei rivelatori a immagine, quindi vedevi tutto il decadimento, e scoprirono questo evento che poi chiamarono Faustina, che era un evento di antiprotone. Cosa che poi loro, le stesse pellicole, le stesse emulsioni, portarono nell'esperimento di Segre, e mentre Segre trovarono praticamente con i Geiger, con i contatori, l'antiprotone, loro in alcune emulsioni trovarono degli antiprotoni visti su pellicola fotografica. però l'esperimento Secret Company era un esperimento in tempo reale quasi, e mentre l'altro ora dovevi riprendere l'emozione, andarti a sviluppare tutte le pellicole fotografiche, rivedere tutte le tracce, andarti a cercare le tracce particolari. Quindi
sì, però l'antiprotone in raggi cosmici è fondamentale, come il positrone, ma lì ci facciamo un'altra puntata magari, perché fu visto per la prima volta da Golden e Bogomolov contemporaneamente, quindi sovietici e statunitensi, negli anni 80, e poi noi li riprendemmo appunto sui voli con Marco Ricci eccetera, perché misurare la componente di antimateria, quindi antiprotoni e positroni nei raggi cosmici, poteva farti vedere un segnale dovuto alla materia oscura. Ora con Pamela noi l'abbiamo visto in orbita nei positroni e non negli antiprotoni, quindi probabilmente materia oscura non è, anche perché, come lei mi insegna, a LHC non hanno trovato niente, per parafrasare edulcoratamente balle spaziali quando vanno nel deserto.
E questo è interessante questa cosa. Negli anni 50, diciamo, la guerra fra chi faceva la fisica dei raggi cosmici e chi faceva la fisica con gli acceleratori era ancora una cosa fattibile. Poi gli acceleratori, da un certo punto di vista, hanno vinto, perché naturalmente tu hai un esperimento che te lo fai in laboratorio, anche se sulle cose altissima energia i raggi cosmici sono imbattibili.
Sì, stanno un migliaio di volte l'energia equivalente sopra dell'acceleratore, quindi se c'è della nuova fisica la potresti vedere là, però al momento non si direbbe, cioè qualche cosetta.
Ma... No, ma poi il problema è anche quelle lì, altissima energia, 10 a 19 electron volt, che sono delle pallette da tennis lanciate verso l'atmosfera, e lì stiamo parlando di un evento all'anno per chilometro quadrato. Quindi...
Di più per 1000 chilometri quadrati. Sì, sono
no, quello che... il chilometro quadrato è sopra 10 a 18.
Quindi
ci vogliono i grandi esperimenti a terra.
O nello spazio, che ci stiamo provando, ma insomma sono tanti anni che ci proviamo. Mini Euso c'ha 10 alla 21, ma lì la lente è troppo piccola, dovrebbe arrivare a 10 alla 19, ma serve una lente molto più grande. Ragazzi, abbiamo ampiamente sforato l'ora, abbiamo ampiamente sforato l'ora e mezzo, quindi direi di ringraziare tutti. Giusto i soliti citazioni di rito. Il sito di Fantascientificast di Omar, di tutti, ma insomma di Omar, che riprende sia blog che podcast, riprende queste live appunto in audio. Il canale Telegram Fantascientificast Community, in cui appunto si chiacchiera di tutto. Ringraziamo anche Alberto Oliva e ovviamente il canale YouTube, dove state vedendo questo, lo vedete offline, e anche qui le solite frasi standard sono like, subscribe e il bel button, perché altrimenti l'algoritmo malefico di YouTube non ci si fila minimamente. Grazie a tutti e grazie appunto a chi ci ascolterà offline, e soprattutto grazie a Valerio, e soprattutto buon prossimo lancio.
Grazie a voi. E noi abbiamo anche la piattaforma, chi pensa di mettere qualcosa sopra, un chiletto lo possiamo dare, un chilo di...
Un chilo. Potremmo fare la Strange Quark Matter, poi dopo ti... Ah, ecco, la settimana prossima, se tutto va secondo i piani, Omar vorrebbe fare Jumping the Shark con Raffaele Giampietruzzi, ossia le serie che sono andate in bacca, detto proprio signorilmente, come Happy Days, che appunto quando Fonzi salta lo squalo, che secondo me era una puntatona comunque, ma questo lo rivedremo la settimana prossima. Ciao Tiera, ciao Marco Ricci e alla prossima. Buon fine settimana. Ciao.
Buonasera a tutti, grazie. Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.